www.redigio.it e la storia continua. Leonardo alla corte del Moro. La guerra. Cosa dicono le forze seconde? Ambrogio da Rosate scrutava attentamente la volta stellata e sul cielo, senza luna, serenissimo, il firmamento scintillava. L'astrologo non si volse, ma fece con la mano un gesto vago di attesa. Ludovico si fece un passo più innanzi. Scrutò, silenzioso, il volto dell'uomo che contemplava il cielo. Ambrogio da Rosate pareva intento e assorto. Di quando in quando le sue ciglia si aggrottavano e un'aria di contrarietà e di corruccio compariva sul suo volto. E finalmente si volse. Incontrò lo sguardo di Ludovico e subito abbassò gli occhi, timoroso di rivelare il suo pensiero. Allora Ludovico disse di scatto: «Su via! Ti impongo di parlare. Qualunque linguaggio parlino questa notte le forze seconde, sia esso di delizia o di avversità, sei obbligato a svelarmelo». Non sempre Ambrogio da Rosate era vaticinato con le sue parole, il destino prescritto negli astri, ma talvolta, Ludovico ben se lo ricordava, gli aveva tratto presagi che i fatti avevano poi dimostrato essere sicuri. Egli era stato l'astrologo anche del duca Galeazzo. E nel fatale dicembre, in cui si compì la sua uccisione, prima che il duca partisse dal castello di Vigevano per recarsi a Milano, gli aveva detto: «Non vi recate a Milano. Scorgo tenebra e avversità nella congiunzione degli astri». Ma Galeazzo non l'aveva ascoltato, egli si pensava troppo più forte delle forze seconde. Il suo pensiero si congiungeva soltanto a Dio e, in fondo, osteggiava qualunque atteggiamento discendesse da magia da sortilegio. Si era posto in cammino, ma durante il viaggio i sinistri presagi si erano rivelati evidenti. Fitte schiere di corvi si erano abbassate, volando sulla sua cavalcata. E neppure allora Galeazzo era però tornato sui suoi passi. Si era limitato a far sparare da un ermigeno qualche colpo d'archibugio contro quegli uccelli che volteggiavano in cielo. E la lugubre volata si era dispersa. Egli aveva ripreso il viaggio verso Milano. Pochi giorni dopo, il duca giaceva in una pozza di sangue, il cuore infranto, sulla soglia di Santo Stefano. Un tumulto sulle sensazioni che gli avevano invaso l'animo, il giovane Ludovico non aveva dimenticato il presagio formulato dall'astrologo, di cui aveva insistentemente sentito discorrere. E non appena gli era stato possibile, aveva chiamato presso di sé Ambrogio da Rosate. Mastro Ambrogio appariva uomo tetro e grave. Rare volte sul suo viso si dipingeva un sorriso. Anche quando, nell'annunciare la voce occulta dei destini, egli rivelava essere lieti e favorevoli. Dalla sua fronte non scompariva la ruga che la marcava profondamente, quasi un'ampia cicatrice di pugnale. E alla fine Ambrogio parlò. Ludovico lo fissava instancabilmente negli occhi. «Ciò che avevo cercato di non rivelarvi, mio signore, mi si palesa più preciso e più sicuro nel cielo notturno che trema sopra il nostro capo». «Ebbene, parla dunque, senza timore e senza riguardo, io non temo di alcun destino». Ambrogio da Rosate protese braccio verso la zona lontana del cielo. Vedete? Laggiù si addensano i nuvoloni scuri. Laggiù si prepara il fatto che, ho il dolore di dirvelo senza giri di parole, mi si palesa sinistro. Laggiù? Che intendi dire? Laggiù, soggiunse Ambrogio, sopra il cielo di Francia si sta concretando l'avversa fortuna. Sopra il cielo di Francia? Ludovico trasse un profondo sospiro. Il suo pensiero andò lontano. Ricordò quando, per la prima volta, egli aveva attratto sull'Italia l'attenzione dell'imperatore dei francesi, che gli aveva sventuratamente chiamato a sostenere la sua politica e i suoi piani di guerra. Ora, morto Luigi XII, che aveva giovato ai suoi disegni, gli era noto che il nuovo imperatore aveva posto gli occhi sopra l'Italia e in modo particolare sopra il ducato che il destino gli aveva affidato. Le parole di Ambrogio da Rosato cadevano sul suo animo agitato, trasformando in certezza i sospetti che da tempo lo turbavano. Conosceva le voci bellicose che già venivano dal di là delle Alpi. Egli stesso immaginava che prima o poi il ducato sarebbe stato chiamato alla guerra. Non gli era ignoto che un valente condottiero italiano, Gian Giacomo Trivulzio, che aveva col ducato di Milano ragioni di rancore, aveva offerto i suoi servigi al nuovo imperatore dei francesi e che il Trivulzio possedeva audacia e ingegno militare, forza, tenacia e conoscenza dei luoghi. Ma egli non lo vedeva, né lo spaventava il nuovo destino. In quel momento, mentre Ambrogio da Rosate sembrava avere letto nei misteriosi golfi del cielo quella verità che già da tempo batteva, con sinistro suono, alle porte della sua mente e della sua coscienza, egli compiutamente ripensava a se stesso. Si ergeva in un atteggiamento di forza vigorosa contro la notte. In quel momento ricordava due versi del Bellincione, il suo poeta, quelli in cui egli pensava che più equamente fosse tradotta la sua personalità. Quei versi che numerose volte gli ambasciatori delle corti straniere avevano ripetuto, accennando alla sua giovinezza ardita, alla trionfale forza di espansione che si sprigionava dal suo carattere, all'agilità del suo spirito intraprendente e realizzatore. E quei versi che dicevano? Il moro ha della volpe e del lione e non tende alle mosche mai la rete. Fino a quel momento l'audacia leonina del suo cuore, l'astuzia ricca di accorgimenti e di risorse diplomatiche e dialettiche del suo talento, lo avevano fatto dominatore sempre più forte, sempre più rispettato e temuto, in una situazione storica e politica irta di gravi complessità di interessi e di esigenze contrastanti. Ma già, dunque, si avvicinava il momento in cui l'incerta stella della sua fortuna, che gli aveva fatto fiammeggiare contro tutto e contro tutti, con audacia e con astuzia, doveva declinare? Contemplava l'opera di costruzione condotta avanti sino a quel momento. Conosceva la credine e l'invidia degli stati nemici che urgevano alle frontiere. Pensava, tuttavia, che non fosse ancora giunta l'ora in cui egli dovesse considerare compiuta l'opera di grandezza e di rinnovamento che fiammeggiava alta nel ducato. Né la città ardente aveva ancora raggiunto l'apogeo di se stessa. A Ludovico il Moro rimanevano molte battaglie da combattere e se la fortuna l'avesse consentito, da vincere ancora. Ora meditava sulle parole di Ambrogio di Rosate. Comprendeva. La guerra si preparava, egli ne era certo. Ma le milizie dell'imperatore di Francia avrebbero trovato quelle del Ducato di Milano validamente preparate a sorreggere l'urto combattendo. Egli possedeva generali, fucili, artiglierie e armature di primo ordine. Già, nel suo cuore, l'astuzia e l'audacia si protendevano verso il futuro. Un senso vago di inquietudine, tuttavia, ora padroneggiava il suo spirito. Guardò verso l'alto. Nel cielo vastissimo cercò, inquieto, la sua stella. E gli parve che lo scintillio che, fino a poco tempo prima, l'aveva sempre resa riconoscibile al suo sguardo, in mezzo alle altre stelle, sorelle e vicine, fosse meno splendente, più pallido. Si ritrasse a passo lento, le braccia conserte, meditando. www.redigio.it e la storia continua.